Va ora in onda Prema Love, il programma ideato e condotto da Eder Lorenzi.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi, è il sabato prima del giorno di Pasqua e siete all'ascolto di Radio Ma5, ben sintonizzati e vi auguro un buon ascolto in questa mezz'ora che sarà una mezz'ora tutta d'un fiato, non intercalo nemmeno con la musica perché voglio fare 30 minuti pieni. Di che cosa parliamo? Parliamo sempre di Prema Love, parliamo dell'onda del cambiamento, le rivelazioni della Advaita Vedanta, è importante questa cosa dei Vedanta. Che cos'è? Che cos'è l'onda del cambiamento? È scoprire il potere del nostro io. Il nostro io può cambiare il mondo e innescare l'autorealizzazione. Naturalmente questo libro, scritto da Giancarlo Rosati, è edito da Milesi Modena. Partiamo subito col nostro programmino. E riprendendo dalle puntate precedenti, da queste scritture indiane, infatti, secondo le scritture indiane, il prana è la fonte energetica di tutte le forze conosciute, quella elettrica, quella magnetica, nucleare, forte, nucleare debole e gravitazionale, cioè le diverse energie convertibili in un'unica forza primordiale. Abbiamo capito che Maya va di pari passo, ricordiamo che Maya è l'illusione, eh? Abbiamo capito dunque che Maya va di pari passo con le proiezioni upadi. Le sovraimpressioni, i miraggi come la luna nel pozzo, per renderci conto di che cosa sia una sovraimpressione, consideriamo la scena che vedete su di uno schermo televisivo. Un'immagine che osservate è soltanto la proiezione di una scena girata in un luogo lontano. L'immagine che vedete è reale, ma nello stesso tempo non lo è sostanzialmente. Allo stesso modo, il mondo ci appare reale, ma non possiamo negare che non sia illusorio, poiché in esso avvengono fenomeni che cambiano da un momento all'altro. Dobbiamo ammettere che il mondo è illusorio per le modificazioni che subisce, ma possiamo affermare che sia anche concettuale, cioè un'idea, perché quando la mente cessa di operare, il movimento si interrompe e i fenomeni spariscono. Ma che cos'è la mente? Già nel 2000 la dottoressa Renata Tinini, del Tempo Medico, si poneva il quesito: la mente deve essere considerata un'entità metafisica che sfugge a un'indagine scientifica fondata sull'analisi del corpo o solo materia, che coincide quindi unicamente con l'organo del cervello? La coscienza origina dal cervello oppure proviene da una sorgente esterna? Comune a tutti gli esseri che popolano l'universo è il cervello, funziona solo da radio ricetrasmittente. La coscienza è un processo e non un oggetto, come sosteneva più di un secolo fa William James, padre della psicologia statunitense. Oppure può essere spiegata in modo materialistico, come effetto del comportamento di vasti insiemi di neuroni interagenti. Una simile cornice teorica, sostengono gli scienziati più moderni, non è adeguata alla comprensione dei fenomeni mentali. È più probabile che abbia ragione il fisico di Oxford, Penrose, il quale sostiene che i misteri della mente debbano essere messi in relazione con i misteri della meccanica quantistica. Vedi i misteri della mente. La luna è nel pozzo, solo se ci guardiamo dentro. Il corpo non esiste, è un'illusione. Non è né non è stato e non sarà mai. La creazione del cosmo, la sua dissoluzione, questi miliardi di individui che emergono e tornano a fondersi, tutto questo non è che un sogno. Non c'è una singola anima individuale separata. Come possono essersene miliardi? C'è soltanto un assoluto pieno indivisibile, nello stesso modo in cui l'unico sole si riflette come miliardi di soli in miliardi di laghi ed altri specchi d'acqua. L'anima, il jivatma, non sono che riflessi dell'uno nelle menti su cui risplende. Jiva, cioè l'anima individuale, la jiva è il collegamento vitale, l'io empirico, come prolungamento della coscienza cosmica. Esso ha un semplice significato tecnico. Gaudapada, maestro di Shankara, diceva che la jiva, l'anima, è un raggio della coscienza, un riflesso dell'anima cosmica. In Occidente, la jiva, l'anima, ha assunto il significato di anima individuale, anche se si tratta semplicemente di un riflesso energetico. Non è tempo sprecato ricordare che l'anima jiva è un termine sanscrito che significa ciò che assume l'energia vitale del prana, come un accumulatore di corrente. Facciamo due considerazioni che però sono prive di utilità ai fini realizzativi. La prima considerazione è che jiva, l'anima, è soltanto un riflesso e appare e riappare ogni volta che nasce un individuo. La seconda considerazione è che, essendo un prolungamento della coscienza cosmica nel mondo, non esistono tante anime quanti sono gli individui, ma ne esiste soltanto una, universale, che si irradia ovunque come una stazione televisiva che proietta immagini su milioni di schermi. Questo concetto autorizza i mistici ad affermare che tutti gli individui e le cose dell'universo sono collegati all'anima. Quando l'anima, la jiva, è presente negli individui inanimati, prende il nome sanscrito di Bhutatattam, quando invece negli esseri viventi assume il nome di Jivatam. La jiva, l'anima, è personale e non è toccata dalle azioni altrui, ma si dice che partecipi al processo della reincarnazione passando di vita in vita. Questo accade, spiegano le scritture, perché il flusso vitale emesso da un corpo deceduto entra negli alimenti dell'ambiente, viene ingerito e assimilato da un essere vivente. Una volta nel sangue, passa nello sperma, che feconda una femmina, fissando poi la sua dimora nel feto adatto al suo contenuto karmico. La fissazione completa dell'anima, del jiva nel feto, avviene nell'arco di circa 5 mesi. È così che l'anima vivifica un qualsiasi corpo, dal verme alla iena, al serpente all'uomo, e si trasmette di vita in vita, regolando le attività inconsce dell'individuo. È facile dunque dedurre che l'anima, la jiva, trasporta il karma, come dice anche il versetto 36. La fallace presentazione di coscienza nell'intelletto, che è il buddhi, operando diverse azioni e raccogliendo i frutti, si chiama jiva o anima. Sai Baba è ancora più preciso nel testo di Sutra Vaini. Ogni anima è una specie di essere con una triade che si compone di 3 distinti aspetti, noti come colui che pensa, colui che agisce, colui che sa. Quando arriva il tempo per un'altra incarnazione sulla Terra, solo gli aspetti di colui che pensa e agisce si incarnano nel piano fisico. L'aspetto di colui che sa rimane nel regno della permanenza e funziona come una sorta di guida e di guardia del corpo. E chiamiamo questa parte sé superiore. L'anima, il jiva, il sé individualizzato. Credendo di essere separato dal tutto, dall'universale, va soggetto al desiderio, alla disperazione, all'amore, all'odio, alla gioia e al dolore, ed è attratto dal mondo dei nomi e dalle forme. Una persona simile si definisce legata e ha bisogno urgente di liberazione. Per essere liberati, bisogna abbandonare la dipendenza e l'attaccamento alla creazione, ma il cieco non può essere salvato da un cieco. Come può una persona impotente come l'altra eliminare la povertà, la sofferenza e il dolore? Il povero ricorre all'ambiente, il meno matto, nella capacità di vedere, cerca la guida di coloro che vedono. Così anche chi è legato è accecato dalla dualità della creazione, deve cercare rifugio nel tesoro inesauribile della compassione, del potere e della saggezza, cioè nell'anima divina. Allora sarà liberato dall'indigenza e dalla contrizione e gioirà nella ricchezza della beatitudine. Se l'anima trasporta i sentimenti e le emozioni degli individui che hanno vissuto nel passato, è ragionevole sospettare che la carne di un animale possa trasferire ad altri individui la propria animalità. Il meccanismo con il quale si trasmettono le emozioni è ora molto chiaro. Il fatto che i mistici illuminati abbiano affermato che l'anima entra nel feto al quinto mese lascia supporre quello che abbiamo già detto, e cioè che l'anima, pur essendo presente nell'individuo fin dalla sua fecondazione, impiega del tempo per consolidare il collegamento con la coscienza cosmica e diventare operativo. Fino al quinto mese, quindi, non si può ritenere che un feto sia vitale. Gli occidentali non sono ancora riusciti a liberarsi del concetto che solo l'uomo e nessun altro possiede una coscienza, e negli anni 70 restavano sorpresi quando alcuni di noi praticavano esperimenti per dimostrare che anche le piante hanno emozioni, una coscienza e una memoria. Le osservazioni fatte in questi ultimi anni sulle piante e sugli animali dovrebbero essere sufficienti per far capire alla gente che anche il pollo al quale si tira il collo, o l'agnello che si sgozza, o la cimice che si schiaccia, hanno tutti una coscienza, tra virgolette, o un'anima, tanto per usare un gergo comune. Tutte le forme che abitano l'universo sono regolate allo stesso modo. Tra gli esseri viventi del mondo inferiore e la specie umana vi è una sola differenza, che viene segnalata da Sai Baba. Il corpo umano è costituito dei cinque elementi e voi siete racchiusi dei cinque involucri: del cibo, della forza vitale, della mente, dell'intelligenza e della beatitudine, mentre le altre specie viventi hanno solamente tre involucri. L'essere umano li ha tutti e cinque. Il corpo è un dispositivo che riceve vibrazioni sacre e vi salva se meditate su di esse. È uno strumento guadagnato durante ere di interminabili sforzi. È utile che l'ascoltatore si soffermi a riflettere sulla natura riflessa dell'anima e considerare attentamente il suo destino, perché questo flusso di energia è il filo cinetico di continuità che garantisce l'esistenza del mondo. È l'anima, infatti, che si porta dietro il karma dell'individuo, cioè le attitudini che sopravvivono alla morte e costruiscono il futuro. L'anima è il flusso atomico che acquisisce le tendenze, cioè il karma, e migra da un corpo all'altro, ma anche da uno stato coscienziale all'altro, cioè passa attraverso la veglia, il sonno e il sogno. Non dimentichiamo, tuttavia, che anche l'anima, pur essendo una proiezione, cioè upadi, è un'illusione, e che se interrompessimo l'illusione, anch'essa, come tutti gli altri enti riflessi, il Dio persona, l'anima e l'universo, sparirebbe. Ovviamente, per avere un'idea precisa di che cosa sia l'anima, affidiamoci a Shankara. L'anima ha la natura del io questo, che esercita l'attività nel mondo relativo. Secondo le tendenze acquisite, compie le azioni karmiche, buone o non buone, raccogliendone i frutti. Essa, l'anima, va e viene, sperimentando diversi corpi, conformemente alle condizioni karmiche. Questa guaina fatta di conoscenza passa attraverso gli stati di veglia, di sogno, di sonno e così via, provando piacere e dolore. Quando, tuttavia, le sovrapposizioni dell'anima suprema e dell'anima individuale vengono eliminate, non vi è più né l'anima suprema né quella individuale. Una volta chiarito che l'anima non è l'anima individuale, ma un flusso atomico che si carica di tendenze e inclinazioni, potremmo anche ignorare il termine sanscrito e tornare a chiamarla anima individuale. Per motivi discorsivi e per non creare confusione nell'ascoltatore, ricordando tuttavia che è questo flusso di particelle subatomiche che fuoriesce dall'individuo che muore portandosi dietro la sua memoria, le aspettative e i desideri insoddisfatti. E come potrebbero i ricordi di un individuo trasmigrare in un altro individuo se non attraverso delle correnti elettroniche? L'anima è il flusso che anima e pilota il corpo fisico, e molti scienziati concordano nel ritenere che essa sia solo un veicolo. Il dottor Soresi, nel libro Il cervello anarchico, di edizioni UTET, e il professor Sidney Perkowitz dell'Università di Atlanta, nel testo Digital People from Beyond Humans e così via, che non so parlare bene l'inglese, scusate, spiegano che sarà applicato presto ad individui paralizzati un brain remote control. Alcuni elettrodi applicati al cervello del paziente consentiranno di controllare con il pensiero un computer collegato al corpo. Il nostro corpo risulta sempre più un guscio veicolo, i cui pezzi si possono sostituire al bisogno: valvole di maiali, protesi di titanio, trapianti di organi e così via. Trattandosi di un veicolo, non deve essere difficile sospettare che al suo interno ci deve essere un pilota che lo manovra e che non subisce mai alcun danno. L'anima non è una fotocopia del corpo nella sua individualità, ma un'energia vitale collegata all'anima universale. Vediamo ora l'universo. L'universo non è caotico. Esso è un cosmo con delle regole che governano ogni cosa, dall'elettrone all'uomo. Non è nemmeno un flusso unico costante, giacché progredisce continuamente verso l'apice della sua evoluzione. Esso assume una forma che è apparentemente materiale, ma che, secondo il fisico Bohm e il neurofisiologo Carl Pribram dell'Università di Stanford, è in realtà un fantasma, un ologramma molto dettagliato nel quale le particelle sono unite le une alle altre. Le particelle, infatti, non sono entità individuali, ma esistono. Sono delle estensioni, delle upadi, di uno stesso organismo, cioè proiezioni dell'oceano energetico primordiale. Di per sé, l'universo non ha una causa, ed è solo un'idea che si dipana nella nostra mente. Il filosofo Shankara con Vasugupta nel Shiva Sutra, diceva che esso scompare durante il sonno profondo e riappare nello stato di veglia. Effettivamente, quando i sensi sono spenti, come nell'anestesia generale, l'universo scompare per riapparire quando se ne recupera almeno uno: il tatto, la vista o l'udito. Shankara afferma che il sonno profondo è uguale all'esperienza trascendentale, con la differenza che il primo è incosciente e il secondo è cosciente. Anche il filosofo Vasugupta del Kashmir sostiene che la medesima tesi, poiché il sonno profondo è caratterizzato dalla non discriminazione, uno stato nel quale non c'è una mente che separa il soggetto e l'oggetto ed è dunque immerso nella totalità. Sull'universo che tutti conosciamo resta poco da dire, se non sottolineare prima di tutto che è la proiezione della coscienza cosmica e in secondo luogo che si crea grazie all'osservazione esercitata sulle onde del campo subatomico nel quale siamo immersi. Tutte le cose animate e inanimate presenti nell'universo sono create dall'osservazione esercitata dalla coscienza. Il sé. L'universo, come tutte le altre sovrapposizioni, deve sottostare a leggi che ne assicurano l'autoesistenza e ne fanno un sistema chiuso di forze compenetrate e indipendenti che si sostengono reciprocamente come le note di una sinfonia. Secondo l'Advaita Vedanta è la forza di Maya, cioè dell'illusione, nella sua proiezione dell'assoluto, che crea l'universo. Nel momento in cui Maya, l'illusione, viene scossa da una vibrazione, fa comparire l'universo che a lei ritornerà dopo qualche miliardo di anni in un ciclo senza fine. Maya, insieme al corpo, si comporta come il giocoliere, Dio persona, che gonfia un palloncino destinato prima o poi a sgonfiarsi. Maya ha il compito di proiettare l'universo e anche di assorbirlo. Le scritture vediche segnalano così che l'universo va incontro a ritmi vibratori diversi suddivisi nel giorno di Brahma e nella notte di Brahma. Si ipotizza che si tratti di una modificazione del ritmo vibratorio del passaggio da uno stato di coscienza ad un altro, come il passaggio dallo stato di veglia a quello di sonno. La durata dei due cicli è di uguale numero di anni, ma la valutazione varia da un interprete all'altro. Secondo l'interpretazione del cosmologo Paul Davies, la durata del giorno di Brahma sarebbe di 31 miliardi di anni e oggi saremmo a metà strada. Alla fine dei 31 miliardi di anni, l'universo cambierebbe ritmo vibratorio ed entrerebbe gradualmente in uno stato di coscienza diverso che gli studiosi chiamano annichilimento. In realtà non possiamo nemmeno immaginare a che cosa porterà quel cambiamento di ritmo. Per sintetizzare la realtà dell'universo, possiamo annunciare che esso è esistenza e coscienza, Sat e Chit. Vedremo poi più avanti il modello quantistico della coscienza. Cosa dire ora? Non è facile seguire questi argomenti, bisogna poi ascoltare e riascoltare quanto detto sinora per entrare nell'ordine di idee e di comprensione. Ma questo è facile, quello che sto per dire ora è molto facile. Guardiamoci per un attimo attorno e diciamo: quel che c'è, c'è. Fu reso adorno agli occhi degli uomini l'amore dei piaceri, come le donne, i figli, le misure ben piene di oro e argento, i cavalli di purissima razza e i greggi e i campi. Questi sono i beni di questa vita terrena. Rumi. 25 anni fa ero pronto a sacrificare la vita in cambio della conoscenza metafisica, quella che si chiama comunemente realizzazione. Era una meta agognata fin da bambino e immaginavo che sperimentandola si squarciassero i cieli, la luce mi folgorasse ed io comparisse in tutta la sua gloria. Dopo aver avuto accesso allo stato coscienziale supremo, che descrissi timidamente quasi 20 anni fa in un breve saggio dal titolo, sempre di Giancarlo Rosati, Il volo solitario, mi resi conto che quello che si ottiene dallo stato coscienziale supremo non è l'apertura dei cieli, ma semplici informazioni che spiegano che cos'è Dio, che cos'è l'anima universale, come avviene la creazione e qual è lo scopo della vita. Con l'esperienza trascendentale si ottengono alcune informazioni che soltanto chi ha fatto la stessa esperienza può capire. L'esperienza ci fa morire al mondo e ci fa vivere nella realtà vera. Di qui l'esitazione a parlarne a chiunque. La gente è disposta a credere ai visionari di Fatima, di Lourdes, di Medjugorje, piuttosto che credere ai realizzati. In realtà, gli illuminati come Platone, Plotino, Meister, Eckhart, Ramakrishna, Ramana, Nisargadatta e Sai Baba dovrebbero essere considerati la massima autorità spirituale del pianeta. Quando lo sperimentatore dell'assolutezza rientra nello stato di coscienza ordinario, si chiede se vale la pena di continuare a vivere o se è preferibile lasciarsi morire, come hanno fatto tanti mistici che non sopportavano di interrompere la beatitudine sperimentata. Quando i mistici illuminati decidevano di seguire il progetto cosmico che era stato disegnato per loro all'inizio della vita, lo facevano come spettatori, non più come attori. Scendevano dunque dal palcoscenico e lasciavano che gli altri attori continuassero a recitare o a giocare, a gioire o a soffrire il sogno della vita. Il realizzato fa entrare nel suo mondo ciò di cui ha bisogno, ma osservando i giocatori, tra virgolette, senza peraltro lasciarsi coinvolgere dagli eventi. Nasce in lui il desiderio di spiegar loro che la vita è soltanto un sogno e che è facile svegliarsi seguendo certe indicazioni. Nel desiderio di condividere certe conoscenze con il prossimo, il realizzato si attiva per escogitare il modo più semplice e più produttivo per spiegare l'inspiegabile, come segnalava il filosofo Shankara. Chi ha trasceso l'oceano delle nascite e delle morti, per un atto d'amore, aiuta i suoi simili a trascenderlo a loro volta. Nei millenni sono stati tanti coloro che hanno tentato di spiegare le verità eterne all'umanità senza ottenere tuttavia grandi successi. Ma il realizzato non demorde. È nella natura umana cercare di condividere con i propri simili certe informazioni, consapevoli che siamo effettivamente pedine della stessa scacchiera, foglie di un medesimo albero, uno con il resto dell'universo. Il mistico islamico Jalal ad-Din Rumi concludeva che i suoi sermoni dicendo semplicemente che nel mondo c'è quello che c'è e che quello che c'è non si può cambiare. Non possiamo cambiare il modo in cui il mondo si dipana, non possiamo modificare le regole o orientare a nostro piacimento il filo karmico tessuto dalle azioni compiute nel passato. Bisognerebbe andare a vedere il testo, il libro, La trappola della reincarnazione, sempre dello stesso autore. Non possiamo cambiare la situazione attuale, ma possiamo modificare l'immediato futuro. Il futuro non può essere cambiato mediante un processo che prende il nome di reincarnazione. I Veda indiani spiegano così la cosa. Quando un uomo muore, la parola rientra nella mente, la sua mente rientra nel soffio vitale. L'anima, erroneamente chiamata anima individuale, dagli occidentali. Il soffio vitale, jiva, l'anima, rientra nel calore e questi rientra nella suprema divinità. Qualunque sia questa essenza sottile, tutto l'universo è costituito di essa. Essa è la realtà di tutto. Essa è il sé, cioè la coscienza, l'anima cosmica. E quella coscienza cosmica sei tu. Tu sei ciò che è il tuo desiderio più profondo. Com'è il tuo desiderio, così è la tua intenzione. Come è la tua intenzione, così è la tua volontà. Com'è la tua volontà, così è la tua azione. Com'è la tua azione, così è il tuo destino. Il futuro. In un precedente saggio, dice l'autore, dal titolo Dentro il mistero, affermavo che il dramma odierno nasce dalle esagerazioni, dallo scarso rispetto per la vita, dalla cura eccessiva del proprio corpo e del proprio abbigliamento. Il dualismo frenato che caratterizza l'epoca attuale deriva dalle attitudini di chi ci ha preceduto nel mondo, e non tanto perché le azioni di una precedente generazione si ripercuotono inevitabilmente su quella successiva per ragioni logiche e conseguenziali, ma perché le attitudini degli esseri che hanno vissuto prima di noi hanno creato un ambiente sfavorevole. A questo punto bisognerebbe, o vorrei spiegare, che la reincarnazione non è il passaggio della coscienza da un corpo all'altro. La reincarnazione in questi termini non esiste, in quanto l'io superiore, cioè il nostro sé, è sempre lo stesso e non cambia nei millenni. Ciò che invece cambia è l'ambiente naturale, lo spazio vitale, è il guscio che si ritrova a sperimentarlo. Il testimone resta il medesimo, ma usa gusci diversi. Continuare le esperienze della vita in contesti naturali diversi. Se le cose stanno così, è chiaro che il mondo odierno è stato costruito da individui che non avevano a cuore il bene e non si preoccupavano di creare uno spazio vivibile. Maometto affermava che la vita è maledetta e che maledette erano tutte le cose che il mondo contiene. Il cristianesimo dice che il mondo è una valle di lacrime. Gli indù connotano l'esistenza come un sogno drammatico. Ma è certo che un mondo nel quale i virus hanno la meglio, le malattie devastano intere popolazioni e i cataclismi spazzano via intere civiltà, non può offrire un soggiorno piacevole. Intorno al 1919, il virus dell'influenza, denominato spagnola, faceva 100 milioni di morti, mentre gli attuali batteri mietono circa 10 milioni di vite all'anno. La peste nera decimò più della metà della popolazione mondiale del 1350, falciando il 60% delle vite in soli 5 anni. Oltre ai microrganismi che minano l'uomo dal loro regno invisibile, la fame, la sete e la paura perseguitano l'umanità senza tregua. Gli insetti ci danno la caccia e possono trasmettere virus ancora sconosciuti che potrebbero scatenare epidemie devastanti prima ancora di riuscire ad allestire un vaccino. La razza umana vive su questo pianeta da milioni di anni ed è stata costretta a lottare da sempre contro le epidemie più terribili, gli sconvolgimenti della crosta terrestre, le inondazioni, la caduta di meteoriti, le esplosioni solari, la colonizzazione di organismi provenienti da altre galassie. Cosa dirvi di più? Niente, di più niente. Abbiamo fatto una tirata di mezz'ora avendovi riempito questo nostro povero e piccolo cervello, speriamo che si illumini di nuova energia, di un sacco di nozioni. Abbiamo visto il passato, il presente, forse abbiamo capito qualcosa sul nostro futuro. Comunque i programmi continuano ogni sabato e la registrazione la potete trovare più avanti. Siamo giunti dunque al termine. Io devo augurare a tutti voi, comunque vada, una buona Pasqua, ce la meritiamo, penso, no? Con tutte le cose che vediamo e ascoltiamo giorno e anche notte, sarà utile staccare per un attimo la mente, distaccarci dalle preoccupazioni e vivere una giornata di contemplazione, di luce, di aria, di sole, di ossigeno. Insomma, una buona Pasqua per tutti e anche un buon Pasquetta. Eder vi saluta qui e vi dà appuntamento alla prossima puntata. A presto!
Avete ascoltato Prima Love, programma ideato e condotto da Eder Lorenzi. E vi diamo appuntamento alla prossima settimana.